Sera con Sania Lucic.
E finalmente ci siamo alle 20:35 minuti. Buonasera, questo martedì 29 novembre, penultima giornata del mese di novembre. Allora, fino alle ore 22:30 con me, io sono Sania Lucic. Mi siete mancati molto in questa scorsa settimana, vi ho pensati tanto e spero che la cosa comunque è reciproca. 342 810 411, quindi niente più pause, lo spero, però la vita è imprevedibile, insomma, e quindi fino a estate saremo qua con Quando viene la sera ogni giorno da martedì al venerdì, quindi 3 giorni di pausa, un weekend abbastanza lungo, diciamo così, e poi appunto si torna ogni martedì, che per noi in qualche modo è lunedì. Martedì sera, come state? Cosa state combinando? Siete già nei preparativi per il Natale, oppure questo tempo non ci lascia come dire l'idea che Natale si avvicina? Però comunque si avvicina, e questo è un fatto. Parlano del Christmas Time The Pretenders, era il 1983, dall'album Learning to Crawl. Sono le 20:39 minuti. Cosa si fa dalle vostre parti? Vi racconterò un po' di cose curiose nel giro per il mondo, perché ci sono veramente cose stranissime che succedono in questo strano mondo. È il momento un po' di svagarci, di rilassarci e quindi di raccontarvi le cose buffe, le cose curiose, cose anche serie. Per esempio, tra cose strane e buffe c'è anche quella che in Francia uno è stato licenziato perché non usciva a ubriacarsi con i colleghi. Davvero cose stranissime, come anche un genio della criminalità che ha deciso di costruire una fabbrica di cannabis di fronte alla stazione di polizia. Tra pochissimo tutto questo qua su Controradio.
Davanti a noi, com'è che non mi parli più? Tornare a casa non ti piace, nemmeno a me, mi piaci tu. Un'altra volta ancora e poi, il finestrino è una veranda, fuori fa un caldo da morire, se muoio io muori anche tu. No, non mi dire che già pensi a un'altra vita. Ah, tu non mi dire che già vuoi ricominciare come se non fosse niente. I pugni in tasca come sempre, gli occhi assurdi della gente, sono solamente conseguenze. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c- persa nei tuoi sé, anno per anno accumulati sotto il sedile e la moquette, li lascio lì, che male c'è
Hai le unghie lunghe, tu lo so. La bocca grande, il cuore no. Il fiato corto come mai. Assurdi della gente, le tue assurde, assurde conseguenze.
Sono circa 2500 le persone che hanno accettato di spogliarsi posando nude in gruppo per un progetto fotografico volto a sensibilizzare il pubblico sulla lotta contro il tumore della pelle. La manifestazione si è svolta in Australia. Il fotografo degli Stati Uniti Spencer Tunick ha diretto le operazioni con il megafono mentre le persone si alzavano in piedi, si avvicinavano e poi si sdraiavano sulla spiaggia in un gioco di pose per scattare le foto. Tunick è un artista famoso per le sue foto in cui ritrae gruppi di persone nude. Lo aveva già fatto nel 2010 quando 5200 australiani avevano posato come Mamma Li ha fatti al Sydney Opera House. Non ho capito se abita negli Stati Uniti ma sceglie sempre Australia oppure di origine appunto americana, ma comunque vive negli Stati in Australia. Anche comunque in questo caso, quindi quest'ultimo caso, modelli di tutte le età hanno seguito le sue indicazioni per gli scatti, dopodiché non è mancato chi si è tuffato in mare. E dunque lui ha collaborato con un'associazione benefica per aumentare la consapevolezza delle persone sul melanoma, la forma di cancro più comune in Australia. Ecco perché ha scelto Australia, appunto. E ogni anno, infatti, il governo australiano stima che ci siano 17.000 nuovi casi diagnosticati con 1.200 morti circa. Abbiamo l'opportunità di sensibilizzare le persone sull'importanza dei controlli alla pelle, ha detto Tunick, e sono onorato di poter concretizzare questo progetto venendo qui in Australia, facendo quello che amo e celebrando il corpo umano e la prevenzione. Dunque lui è ovvio, non vive in Australia ma viene lì, è venuto questa volta per questa buona causa. Insomma, chi non si sente a disagio a mettersi a nudo tra le tante persone ha potuto partecipare. Ci sono state 2500 le persone. 20:46 minuti, questa è Quando viene la sera con me. Io sono Sania Lucic, voi chi siete? 342 810 4111. Show up the Google Maps. Cramps, Go Go Mac, così si chiama questo brano, che poi arriva anche dalla serie televisiva su Netflix, in realtà, che si chiama Mercoledì di Tim Burton, che molti stanno guardando in questo momento. Non molto distante da Città del Messico, in una zona lagunare selvaggia e remota, c'è un'isola splendida dalla natura incontaminata. È un posto che potrebbe essere una magnifica attrazione turistica, ma che di accogliente pare a ben poco. Tra i quasi 200 chilometri di canali navigabili e nel mezzo di una natura allo stato puro, chi viene in questo luogo lo fa perché in realtà è mosso da una pura curiosità nei confronti di un luogo dove il terrore gioca un ruolo fondamentale. Non tutti sanno, infatti, che quest'isola è famosissima e detiene addirittura il Guinness dei primati per il luogo del pianeta con la più alta percentuale di giocattoli. E quindi voi dite: perché terrore se ci sono i giocattoli? Ma ci sono 1500 bambole sparse in ogni angolo, appese agli alberi, inchiodate, gettate a terra. E non sono bambole qualsiasi, ma decisamente vecchie e logore. Ad alcuni infatti mancano gli occhi o gli arti, e tutte sono decisamente sporche e malmesse, caratteristiche che fanno di quest'isola una vera e propria ambientazione più tipica di un film horror, attirando gli amanti del genere e curiosi a visitare l'isola. Ma la storia dietro questo, diciamo, terrificante sodalizio di bambole è un po' più triste di quanto si possa immaginare, perché tutto ebbe inizio negli anni 50, quando l'eremita e guardiano dell'isola, Don Julian Santana Barrera, iniziò a saldare una sorta di debito. Barrera, che ha vissuto sull'isola per 25 anni, stava nuotando in uno dei canali quando si imbatte in una ragazza. L'uomo ha visto che la bimba stava per affogare, ma nonostante i suoi tentativi non è riuscito a salvarla. Appesantito dal senso di colpa e credendo di aver sentito la bimba reclamare la sua bambola pochi istanti prima del fatidico esito, Barrera iniziò a sentire la sua presenza ovunque sotto forma di fantasma, urlando e piangendo nei dintorni di quest'isola. Un'altra teoria invece afferma che ciò che ha segnato il guardiano dell'isola sia stata l'apparizione di una bambola nell'acqua poco dopo l'evento. In ogni caso, la Barrera ha poi deciso di appendere la bambola nella propria casa come amuletto per onorare la piccola defunta. Da allora si racconta che la solitudine e la paranoia dello stesso Barrera crebbero a dismisura, tanto che egli si sentiva perseguitato da quella presenza, convinto che lo spirito della bimba aleggiasse proprio nella bambola. Ebbe così inizio la sua ossessione: bambole di ogni misura e fattura, deformi e mutilate, recuperate dalla spazzatura o dragate dal canale, furono legate alla meglio. Attualmente l'isola ha il proprio sito web, è una attrazione appunto per i turisti che vengono curiosi a scoprire questa collezione Barrera. Isola delle bambole, potete cercarla così, perché se vi pronuncio io in spagnolo il nome dell'isola temo che poi non troverete nessuna informazione.
A break in the rain, but you feel that in the morning clouds will form again. In desolation, we're empty and apart. We keep searching for a haven in our restless hearts. Ooh.
Quanti alberi vedete quando aprite la vostra finestra? C'è un mezzo semplice per capire se viviamo in un ambiente sufficientemente verde. La regola del 3, 30 e 300, messa a punto da un professore olandese. Tra pochissimo vi racconto che cosa vuol dire, devo anch'io verificare con la mia casa e gli alberi che vedo. Adesso mi viene in mente che li vedo 3 più o meno, poi ci sono gli altri dietro, però adesso poi insieme verifichiamo appunto questa regola di 3, 30 e 300. Gli agenti invece di una stazione di polizia di East Anglia non potevano credere in diciamo malviventi che sono un po' o furbi o sciocchi, non si sa. Comunque loro si sono messi a coltivare cannabis a pochi metri dalla sede della polizia. Quindi i poliziotti di Lowestoft nel Suffolk orientale hanno regolarmente diciamo camminato nella zona e hanno riconosciuto lo strano odore proveniente dalla proprietà. A soli 300 metri dalla stazione di polizia che si trova in Old Nelson Street, la polizia ha trovato una produzione illegale di cannabis, cosa che ha voluto rendere nota su Facebook. Gli agenti hanno subito capito che c'era qualcosa sotto, scrivono i poliziotti su social. Nell'edificio gli agenti hanno scoperto un gran numero di lampade per la coltivazione idroponica che illuminavano file multiple di piante di cannabis. A guardia della piantagione c'era infatti un tizio assonato, dicono, colto in flagrante e prontamente arrestato per produzione di cannabis. Perfino i poliziotti hanno dileggiato i malviventi. Man mano che arrivano le nomination annuali per i super cattivi, è chiaro che alcuni non riceveranno nemmeno un voto. Come tutti sapete, la coltivazione di cannabis è illegale, ma probabilmente non è una grande idea costruire una fabbrica di cannabis proprio vicino alla stazione di polizia locale. Un portavoce della polizia di Suffolk ha dichiarato: questa è la fase iniziale dell'indagine. Un uomo è stato arrestato in un locale commerciale di Arnold Street ed è stato portato al centro investigativo della polizia di Great Yarmouth per essere interrogato. Comunque le piantagioni di cannabis sono difficili da mascherare, perché per far crescere le piantine serve molta luce, per cui si utilizzano potentissime lampade che non passano inosservate neanche nei consumi, che fanno sicuramente lievitare le bollette. E se a questo aggiungiamo l'odore che emana la cannabis, lo spazio necessario per farci stare una piccola piantagione, dunque non è proprio facile trovare un posto ideale. Magari loro appunto si credevano tanto furbi per farlo davanti alla polizia, per dire quello che ci sta davanti al naso spesso non lo vediamo.
Tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorna. Valla non aver paura, pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta. Quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà vero domani. Ferma con quelle tue mani il treno Palermo Francoforte. Per la mia commozione c'è un ragazzo al finestrino, gli occhi verdi che sembrano di vetro. Corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. Balla anche per tutti i violenti, veloci di capissero vedendoti ballare di esser morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero sotto un cielo di ferro e di gesso. L'uomo riesce a amare lo stesso e ama davvero senza nessuna certezza. Che commozione, che tenerezza.
Stretto contatto con la natura ci fa bene, anche in città è molto importante avere a porta di mano, nelle vicinanze, degli spazi verdi in cui potersi rifugiare e trovare un po' di pace da questa vita frenetica, dallo smog soprattutto. E allora un professore olandese, Cecil Koninen-Dijk del Nature Based Solution Institute, ha ideato una semplice regola per capire subito se abbiamo il giusto accesso al verde vicino alla nostra abitazione. Si tratta appunto della regola del 3-30-300. Allora, fate subito questa prova, affacciatevi alla finestra di casa. Vedete almeno tre alberi? Allora la mia risposta per adesso è sì. Bene, dicono, è un buon inizio, e poi, oltre, andando oltre, si deve capire se si vive in un quartiere con il 30% almeno di superficie coperta da vegetazione e se la nostra casa è al massimo a 300 metri da uno spazio verde. Dunque, a quest'ultima domanda posso dire di sì, però se vivo in un quartiere con il 30% almeno di superficie coperta di vegetazione, devo proprio pensarci. Naturalmente, per chi abita in campagna, rispondere positivamente a queste tre domande è sicuramente molto facile, mentre in città la gran parte delle persone non ha questa fortuna. Eppure avere la giusta dose di verde anche nelle metropoli potrebbe davvero fare la differenza. Quindi fate appunto queste prove per vedere se siete a 300 metri dal parco, spazio verde, può essere una piazza, insomma, può essere vicino al fiume. Verificate queste cose, quello che appunto con sicurezza so che quando apro la finestra vedo esattamente 3 alberi, poi il resto pian piano ne verificherò e quindi vi dico se anche per me vale la regola di 330 e 300. Fatela anche voi, fatela anche con i vostri amici, così si rende conto, ci si rende conto di quanto siamo circondati da bene, dalla salute, insomma, dalla natura, oppure purtroppo no, e quindi ci tocca andare a cercarla almeno nel weekend che non si intravede neanche, perché siamo solo a martedì sera di questo 29 novembre, ma poi in un batter d'occhio arriverà.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cut Lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
Minuti nel 1977 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 3240B ha richiesto di osservare il 29 novembre di ogni anno come giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese, e quindi oggi appunto è questa ricorrenza il 29 novembre. Poi tra poco scopriremo se c'è qualcuno che festeggia di quelli conosciuti un po' a tutti noi, che festeggia appunto il compleanno proprio oggi. E dunque cosa si fa dalle vostre parti a quest'ora? Vi siete chiesti se ogni tanto quando vi dicono ma devi bere come minimo 8 bicchieri d'acqua al giorno, vi siete chiesti ma perché? Perché proprio 8? Ma perché mi dicono queste cose, no? E poi 8 grandi, medi, di quale grandezza, appunto? Allora, la scienza ha bollato da tempo la regola degli 8 bicchieri d'acqua come uno dei tanti falsi miti sulla salute. Ma quando ce ne serve, allora? L'unica risposta ragionevole è che dipende. Secondo uno studio appena pubblicato su Science, esiste un oceano di differenze nella quantità d'acqua che le persone di età e provenienza geografica diverse assumono nell'arco di una giornata. Uno dei tanti problemi della regola degli 8 bicchieri è che non calcola la quantità d'acqua assunta attraverso il cibo, che contribuisce in modo importante all'idratazione. Oltretutto, gli studi passati sul tema prendevano in considerazione il quantitativo d'acqua che i partecipanti riferivano di aver assunto nell'arco di un giorno ed erano poco rappresentativi della varietà dei metabolismi umani. Il nuovo lavoro ha il merito di aver misurato la quantità offertiva di acqua che transita quotidianamente nel corpo umano, ossia il ricambio idrico giornaliero insieme ai fattori che lo influenzano. Un gruppo di oltre 90 scienziati, guidato da Dale Schuller, fisiologo dell'Università di Wisconsin-Madison, esperto nel metabolismo dell'acqua, ha coinvolto oltre 5.600 partecipanti di 26 paesi dagli 8 a 96 anni d'età e misurato il tempo impiegato dall'acqua a passare attraverso i loro corpi dal primo sorso all'ultima goccia di pipì. Hanno usato il metodo dell'acqua doppiamente marchiata e i volontari hanno bevuto una quantità misurata di acqua in cui gli atomi di idrogeno e ossigeno erano stati sostituiti con isotopi poco comuni di questi elementi, tracciabili attraverso l'organismo perché distinguibili da tutti gli altri. Allora, se si misura il ritmo di eliminazione di questi isotopi stabili in una persona attraverso l'urina nel corso di una settimana, l'isotopo dell'idrogeno ci può dire quanta acqua quella persona sta sostituendo, mentre l'eliminazione dell'isotopo di ossigeno ci può dire quante calorie sta bruciando, ha spiegato Schuller. Il ricambio medio d'acqua giornaliero tra i partecipanti è risultato altamente variabile, da 1 a 6 litri. Che cos'è allora a fare la differenza? Per provare a rispondere, il team ha raccolto una serie di dati come la temperatura, l'umidità, l'altitudine dei luoghi in cui abitavano i soggetti dello studio, oltre al loro dispendio energetico giornaliero. Poi l'indice di massa corporea, l'età e genere e la forma fisica, e infine è stata presa in considerazione la collocazione del paese di provenienza di ciascuno nell'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, che misura la qualità di vita attraverso indicatori come speranza di vita, alfabetizzazione e diversi fattori economici. Il record di ricambio d'acqua nell'arco di una giornata spetta ai neonati, che rimpiazzano quotidianamente attraverso il latte il 28% del contenuto d'acqua nei loro corpi. Gli uomini raggiungono un picco di volume d'acqua sostituita nei loro 20 anni, mentre le donne rimangono in una sorta di plateau tra i 20 e i 55 anni di età. A fare la differenza è però soprattutto il livello di attività fisica. Tra un uomo e una donna non allenati, enorme peso, che vivevano o che vivono a una temperatura media di 10 gradi, esiste una differenza di ricambio idrico giornaliero pari a mezzo litro d'acqua. Ma se si raddoppia l'energia spesso durante il giorno, il ricambio quotidiano di acqua sale di circa un litro. E allora, ci sono veramente tantissime cose, come per esempio lavori estenuanti che possono avere l'influenza e tante altre cose, per cui davvero dipende, però ricordatevi comunque di bere abbastanza acqua o di mangiare la frutta che la contiene, anche perché comunque è importante, anche se, come potete sentire, l'8 bicchieri al giorno, come dicono questi 90 scienziati, non è proprio un must per tutti.
It breaks my heart 'cause I know Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be.
Gallerie degli Uffizi celebrano anche quest'anno la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità con un convegno in cui presenteranno il loro progetto per un museo sempre più inclusivo. Si va dal percorso di visite tattili al corso di LIS per i dipendenti fino a un innovativo progetto di benessere culturale che verrà sperimentato insieme a donne con fibromialgia, una patologia ancora poco conosciuta. L'appuntamento è per giovedì 1 dicembre con l'evento Esperienze per una cultura dell'accessibilità dal museo al territorio. Al centro della giornata ci saranno i risultati del lavoro svolto dagli Uffizi con i centri diurni durante e dopo la pandemia attraverso i kit educativi digitali e altre strategie di coinvolgimento a distanza. Si parlerà anche di museoterapia. L'arte e la bellezza incontrano la fibromialgia, il primo progetto di benessere culturale sperimentato dagli Uffizi in collaborazione con l'associazione Cittadinanza Attiva. Come può il museo generare benefici per persone affette da patologie? L'iniziativa è partita da questa domanda e ha coinvolto un ristretto numero di donne affette da fibromialgia, questa malattia che è ancora relativamente invisibile nell'opinione pubblica. Tramite visite guidate si è cercato di far entrare in dialogo persona ed opera attraverso l'espressione delle emozioni che ne scaturiscono. Un museo sempre più accessibile, quindi, anche grazie al corso di sensibilizzazione alla lingua dei segni italiana rivolto ai dipendenti degli Uffizi, è realizzato con la collaborazione dell'Ente Nazionale Sordi, che mira a migliorare l'accoglienza delle persone sorde, comprese quelle segnanti, nei musei delle gallerie. E poi torna anche vietato non toccare questo nuovo ciclo di visite tattili realizzato in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e ipovedenti della Toscana e il Liceo d'Arte di Porta Romana e condotte da professor Gianfranco Terzo. Si può partecipare su prenotazione, uffici accessibili @cultura.gov.it. Questa è la mail, quindi uffici accessibili @cultura.gov.it. Dove siete questa sera? Vi siete addormentati un pochettino perché la settimana scorsa non c'ero e quindi avete detto vabbè tanto stasera guardo la TV. No, quando viene la sera è tornato assolutamente dalle 20:30 fino alle 22:30 senza l'intenzione di andare via presto, almeno appunto sono le intenzioni, poi che succede non si sa mai cosa succederà, ma le nostre buone intenzioni ci sono tutte. Noi continuiamo qua con la musica.
I ragazzi di oggi una volta eravamo noi, eravamo noi quelli sbagliati, maleducati, seduti al banco sì ma degli imputati, e con in mano una birra ed in testa la guerra, pensavamo che tutto fosse una merda, e adesso siamo noi che facciamo i nostalgici, patetici, cercando un mondo che non c'è più, che non c'è neanche mai stato, ce lo siamo inventato, dai, lo abbiamo visto solo alla TV, e lo diceva tua madre, lo diceva tuo padre, e adesso invece lo dici tu. Che sti ragazzi di oggi, sti ragazzi di oggi, sti ragazzi di oggi non li capisci più. I ragazzi di oggi una volta eravamo noi, già noi che avremmo voluto, che avremmo potuto, sì, noi che alla fine non ci abbiamo creduto, e cane in braccio un bambino ed in testa un casino, beviamo sempre di meno per paura del fegato, dello stomaco, però non smetteremo mai, perché siamo nostalgici, romantici, sogniamo un mondo che non c'è più, e forse non c'è mai stato, ce lo siamo inventato, dai, l'abbiamo visto solo alla TV, tu che sfottevi tua madre, ci sfottevi tuo padre, e adesso invece tuo padre sei tu. E fra i ragazzi di oggi, fra i ragazzi di oggi, fra i ragazzi di oggi, tu non ci sei più.
Senza tante parole, accettare il dolore, la vita, la morte e l'amore, che rivoluzione.
Quando viene la sera?
Il martedì con Sania Lucic.
Mansions of glory and soon.
forse Bruce avesse avuto una voce leggermente diversa negli anni 70, ho un'idea, diciamo, mia. Born to Run, questo terzo album del 1975 di Bruce Springsteen. Nel 2003 questo album è stato inserito alla posizione 18 nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi della rivista di Rolling Stone. E questo l'album, dicono quelli che amano fortemente, si sa che o si ama fortemente Bruce Springsteen o non si ama, insomma, e quindi quelli che sono proprio fan dicono che indubbiamente questa è una svolta per il successo di Bruce, dopo due album che così erano sì musicalmente interessanti, ma non avevano avuto tantissima fortuna. Così Born to Run è infatti riuscito a confermarsi anche presso il grande pubblico, e questo brano apre il lato B, mentre il lato A apre Thunder Road. Questo è per quanto riguarda appunto gli anni 70 e questi, diciamo, inizi di Bruce Springsteen. Comunque torna, lo sappiamo, torna nel 2023, cioè quindi l'anno prossimo, che è dietro l'angolo, torna Bruce a esibirsi ancora. E dunque, cos'altro vi volevo raccontare? Vi volevo parlare di un gatto, da tanto che non mi parlo dei gatti, insomma, e uno potrà pensare che appunto sono moltissimo amante di questi animali, in realtà molto di più cani, però diciamo che vado pazza per tutti gli animali. Comunque, questo è un record, e quindi bisogna parlare di questo record, perché è stato stabilito da questo gatto che vive nel sud-est di Londra ed è gatto vivente più anziano del mondo. In realtà è una gatta, si chiama Flossie e ha 26 anni. Vive a Orpington e secondo il Guinness World Records è la felina che ha un'età equivalente a quella umana di ben 120 anni. La proprietà Wikigreen ha descritto Flossie come una gatta straordinaria, adottata da un gattile inglese con diversi problemi di salute. In realtà sono coetanee, perché Wiki ha 26 anni anche lei. Allora, non immaginavo che avrei condiviso la mia casa con una detentrice del titolo Guinness World Records, ha detto appunto Wiki. È una gatta così affettuosa e giocosa e particolarmente dolce. Flossie viveva in una colonia di gatti vicino a un ospedale e la sua prima padrona ha vissuto con lei per 10 anni fino alla sua morte. Così Flossie è stata accolta da sua sorella, che era curata per altri 14 anni. Dopo il decesso anche della seconda padrona, la gatta alla fine è stata trasferita in casa di Wiki Green, che già in passato aveva curato diversi gatti anziani. E niente, lei è ancora lì con i suoi 26 anni. C'è un'altra bella notizia per quanto riguarda un altro gatto, il gatto più triste e depresso del web, che ha scatenato centinaia di richieste d'adozione. Questo micio abbandonato a Blackwood, New Jersey, di nome Fishtoffer, ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone perché ha un'espressione veramente mogia, dovete vederlo. Davvero, cioè, potreste morire di crepacuore vedere la sua faccia. Molti hanno atteso in fila fuori dal rifugio in cui si trovava solamente per vederlo. Adesso Fishtoffer vivrà serenamente con i suoi nuovi padroni. Non è passato molto tempo prima che la Homeward Bound Pet Adoption Center desse questa lieta notizia, e lui è stato finalmente collocato. La sua famiglia adottiva è venuta personalmente da Baltimora per portarselo a casa, e quindi c'è scritto Fishtoffer Adopted con questo suo faccino veramente dolcissimo. E continuiamo qua su Controradio alle 21:34 minuti con Betty Wright.
I couldn't resist the urge to tell you the end of my story. For all of those who wanted to know, was there life after the pain? After the pain, you come and love me. And I welcome you
know you're laughing, those of you who heard pain. Yeah, you're right, I sure did. I said I'd never take him back again. Well, it's a woman's prerogative to change her mind, isn't it? Well, we do it all the time. Don't laugh, you probably done the same thing too. It's just that you know me and I don't know you. You know one thing time has taught me, that having a piece of man is better than having no man at all. So I'm gonna just take what I got and work with it. You understand what I mean? And don't you remember thinking back just a few years when people used to try to help you stay together? They find out you're on the verge of breaking up. They used to cook up a little food and throw a little party and whisper things in your ear like, don't blame Mr. Charlie. Mr. Charlie is just a man and he's doing the best he can. I heard him say, don't blame Mr. Charlie. Mr. Charlie is just a man and he's doing the best he can. That's why I still love you like I do.
I don't know why, baby.
così Betty Wright ci racconta cosa c'è after the pain, cioè dopo il dolore, se c'è qualche cosa oppure no, ma noi lo sappiamo anche dalle nostre esperienze personali. Dunque, state guardando, state seguendo i mondiali, anche se non c'è Italia, ci sono chiaramente, quando ci sono queste grandi competizioni, diciamo, anche delle previsioni. Allora ci sono due, diciamo, previsioni. Una che parla di un algoritmo dell'intelligenza artificiale che sa già chi vincerà, e poi c'è questo uomo su TikTok che dice di essere l'ennesimo viaggiatore nel tempo e non predice questa volta né disastri né incontri ravvicinati con gli alieni, insomma, ma anticipa i risultati calcistici. Lui aveva già profetizzato la sconfitta inglese contro l'Italia negli europei del 2020, ma adesso ha prediletto i vincitori della Coppa dei Mondiali, quindi se è un bluff scopriremo comunque molto molto presto. Allora, lui afferma di avere un filmato del risultato finale della Coppa del Mondo 2022. Su TikTok è noto con il nome utente World Cup Time Traveler, precedentemente era aveva un altro nome, poi l'ha cambiato, e ha condiviso scene di partite che dovrebbero ancora avvenire. Allora, nel 2021 aveva anche condiviso una clip con la vittoria dell'Italia nella finale del torneo, cosa avvenuta due settimane dopo. Secondo questo TikToker, la finale dei campioni, che si disputerà il 18 dicembre nel Qatar, sarà tra Brasile e Francia e vincerà il Brasile con 2-1. Il suo video ha ricevuto più di 1,8 milioni di like sotto il filmato. Lui afferma: il Brasile ha appena battuto la Francia nella finale della Coppa del Mondo 2022. Sono un viaggiatore nel tempo. Ovviamente gli utenti sono divisi tra coloro che ci credono e gli scettici, ma se sta imbrogliando verrà scoperto presto. Comunque, per quanto riguarda quell'altra cosa, cioè l'intelligenza artificiale, c'è questo modello che è stato sviluppato dall'Alan Turing Institute e ha fatto 100.000 simulazioni relative alle squadre in gara per trovare chi sarà la squadra vincitrice dei mondiali. L'algoritmo si è basato sui dati di GitHub, che ha raccolto risultati di partite internazionali dal 1872 ad oggi. In un comunicato stampa, gli ingegneri Nick Barlow, Jack Roberts e Ryan Chen, che hanno lavorato al progetto, hanno spiegato come hanno fatto. Per prevedere il vincitore della Coppa del Mondo di quest'anno, dovevamo prima addestrare il nostro modello con i dati passati. Fortunatamente avevamo un ampio database completo di ogni partita di calcio internazionale dal 1872 ad oggi. Dopo aver sperimentato il successo del nostro modello nel prevedere i risultati dei mondiali del 2014 e 2018, abbiamo deciso di utilizzare tutti i risultati internazionali per il campionato del Qatar del 2022. Con diversa importanza sono state considerate tutte le competizioni, dando maggior rilievo al risultato delle partite di Coppa del Mondo, poi ai tornei continentali, alle qualificazioni e alle amichevoli. Anche le classifiche FIFA ufficiali sono state tenute in considerazione. Per la Coppa del Mondo del Qatar, l'intelligenza artificiale ha effettuato 100.000 simulazioni, arrivando a definire i probabili vincitori. Il maggiore favorito è Brasile, con 25% delle possibilità di vittoria. Poi ci sono Belgio e Argentina. Francia al quarto posto, e al quinto ci sono Spagna, Paesi Bassi, Danimarca e Croazia. Quindi c'è una piccolissima differenza tra questa intelligenza artificiale e il viaggiatore nel tempo. Tutti e due dicono il Brasile al primo posto, però lui dice Francia, mi pare di capire, al secondo, e loro invece no. Poi vediamo appunto cosa succederà, però bisogna tenere conto che ci sono comunque fattori che non possono essere previsti dall'algoritmo, perché il meteo e il fuso orario possono influire sulle prestazioni dei giocatori, per non parlare dei rigori in cui l'emotività gioca comunque brutti scherzi. E quindi vediamo appunto cosa succede. Loro dicono che non raccomandano di scommettere su nessuno dei loro pronostici, e così si sono un po' lavati le mani. E voi cosa ne pensate di tutto questo? Insomma, sembra che Brasile ormai ha già vinto. Voi ne pensate la stessa cosa? 342-810-4111. Figli, e quindi non è strano che la casa sia piena di rumori di ogni genere. Una notte però stava dormendo nel seminterrato quando ha sentito dei passi e ha subito pensato che uno dei figli si fosse svegliato, ma quando è andata a controllare nei loro letti erano tutti beatamente addormentati. Si è rimessa a letto pure lei, ma dei passi continuavano a disturbare il suo sonno. A quel punto la donna era davvero spaventata e, guardando la telecamera di sicurezza, ha visto una figura indefinita ai piedi sulla porta della cucina, e ha fatto un screenshot, e quindi si vede molto bene questa presenza. Ha deciso di svegliare immediatamente il marito, che ha setacciato tutta la casa in cerca di intrusi, ma non ha trovato assolutamente nessuno e non c'erano segni di effrazione. L'unica cosa particolare era che il loro cane, un pastore inglese di nome Ollie, sembrava agitato e camminava su e giù per la cucina. Lei poi non si è più ripresa da quell'episodio e ha deciso di dover convivere con questa presenza fino a che non sarà possibile trasferirsi. Ed ha detto: ho controllato la telecamera e l'ho fissata per un po', o meglio l'ha fissata per un po', perché pensavo di aver visto qualcuno. Ho spento la telecamera chiedendomi che cos'è, e mi sono sdraiata perché ero troppo spaventata per tornare di sopra. Ma poi ho riacceso la telecamera e ho visto questa figura, quindi ho fatto un screenshot. Il mio primo istinto è stato quello di pensare che qualcuno fosse entrato in casa, e ho svegliato mio marito, gli ho detto che pensavo ci fosse qualcuno e che i bambini erano di sopra. Lui è salito, ha controllato tutta la casa, ma non c'era nessuno. Gli ho mostrato anche la foto della figura. Abbiamo un cane e se sente un rumore impazzisce, ma era spaventato, camminava avanti e indietro. Il mio cane abbaia, è molto fastidioso, quindi se qualcuno fosse entrato in casa ce lo avrebbe fatto sapere al 100%, e abbiamo pensato che fosse strano. Amanda è convinta che ci sia una strana presenza, e riceve spesso notifiche sul telefono quando le telecamere hanno rilevato un movimento. Comunque nei momenti in cui a casa non dovrebbe esserci nessuno. Infine, tutte le strane attività sembrano verificarsi il 21 di ogni mese. Chi lo sa che cosa succede, per quale motivo, sono le cose che noi facciamo fatica a capire. Una cosa simile, devo dire, è successa anche a me. Non ho visto nessuno, non ho fatto nessun screenshot, ma il mio cane ha reagito veramente in una maniera molto molto particolare. Ma queste sono le cose da raccontarvi in un'altra occasione. Sono le 21:52 minuti, questa è Controradio. Allora, chi di voi ha verificato quanti alberi vede dalla propria finestra per la regola 3, 30 e 300? Quasi, stavo quasi dicendo tle. Vabbè, comunque, cosa state facendo? Io voglio salutare Ale, voglio salutare anche un nostro amico che ci ascolta da Lucca. Tra poco racconteremo anche altre cose che succedono, cose interessanti, cose strane nel mondo. L'orario è quello giusto per rilassarci un po' e quindi raccontarvi anche delle cose di questo tipo. Per esempio The Rock, sapete chi è Dwayne Johnson? Lui quando aveva 14 anni non poteva permettersi certe cose e quindi rubava gli snack a un negozio e allora adesso ha deciso di risarcire tutto quanto, quindi rimedia, diciamo, a questi crimini della sua infanzia. E questo attore è conosciuto come The Rock, ha raccontato sul suo profilo Instagram una visita speciale che ha fatto a un piccolo negozio in cui da adolescente rubava le merendine. Johnson ha spesso raccontato sui social le difficoltà avute da bambino quando viveva in condizioni di povertà con i suoi genitori. Da adolescente ha trascorso alcuni anni alle Hawaii, di cui era originaria sua madre, e proprio in quel periodo è stato anche arrestato. Lui ha raccontato che a 14 anni non aveva soldi e per un anno, giorno dopo giorno, è andato a rubare delle barrette in questo negozio delle Hawaii. Nel video postato torna in quel stesso negozio. Finalmente ho esorcizzato questo demone del cioccolato che mi stava dando il tormento da decenni, ha detto. Siamo stati sfrattati da casa alle Hawaii nel 1987 e dopo tutti questi anni finalmente sono ritornato a casa per riparare al torto. Ero povero in canna e avevo l'abitudine di rubare una barretta di Snickers ogni giorno al 7-Eleven quando avevo 14 anni, mentre andavo in palestra. Uno Snickers era il mio quotidiano antipasto per l'allenamento. Questo ha raccontato la star di Hollywood, che così ha rimediato offrendo la spesa a tutti quelli che si trovavano nel negozio e pagando alla fine circa $300 proprio per gli snack che lui rubava in passato. Era il minimo che potessi fare considerata tutta la roba che ho rubato qui, ha detto. Non possiamo cambiare il passato nelle cose stupide che potremmo aver fatto, ma di tanto in tanto possiamo aggiungere una graziosa nota di riscatto e forse lasciare che uno sconosciuto ci faccia un grande sorriso. Questo appunto è quello che è successo e che ha voluto fare questo grande attore The Rock. Adesso qualcuno direbbe: grande figura, che grande. Vabbè, dai.
All through the summers into January I've been visiting monks in monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'm booming somebody alive, someone I've never seen. You know what I mean? You know exactly what I mean. I take the Scarface Pacino and the Godfather Vando, mix it up in a tank and get a robot commando. If I do it upright and put the head on straight, I'll be saved by the creature that I create. I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice. I don't gamble with cards and I don't shoot no dice. Can you look at my face with your sightless eye? Can you cross your heart and hope to die? I'll bring someone to life, someone for real, someone who feels the way that I feel. I study Sanskrit and Arabic to improve my mind. I want to do things for the benefit of all mankind. I say to the willow tree, don't weep for me. I'm saying the hell to all things that they used to be. Well, I get into trouble, then I hit the wall. No place to turn, no place at all. I pick a number between a one and two, and I ask myself, what would Julius Caesar do? I will bring someone to life, more ways than one. Don't matter how long it takes, it'll be done when it's done. Gonna make you play the piano like Leon Russell, like Liberace, like St. John the Apostle. I'll play every number that I can play. I see you, baby, on Judgment Day. After midnight, if you still wanna meet, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street. 2 doors down, not that far to walk. I'll hear your footsteps, you won't have to knock. I'll bring someone alive, balance the scales. I'm not gonna get involved in the insignificant details. You can bring it to St. Peter, you can bring it to Jerome. You can bring it all the way over, bring it all the way home. Bring it to the corner where the children play. You can bring it to me on a silver tray. I'll bring someone to life, spare no expense. Do it with decency and common sense. What it means to be or not to be. You won't get away with fooling me. Can you help me walk that moonlight mile? Can you give me the blessings of your smile? I'll bring someone to life, I use all of my powers. Do it in the dark, in the wee small hours. See the history of the whole human race. It's all right there, it's carved into your face. Should I break it all down? Should I fall on my knees? Is the light at the end of the tunnel? Can you tell me, please? Stand over there by the cypress tree, where the Trojan women and children are sold into slavery, long before the first crusade. Way back for England or America made. Step right in to the burning hell, where some of the best known enemies of mankind dwell. Mr. Freud with his dreams, Mr. Marx with his axe. See the rawhide lass rip the skin from their backs. Got the right spirit, you can feel it, you can hear it. You've got what they call the immortal spirit. You can feel it all night, you can feel it in the morn. It creeps in your body the day you are born. One strike of lightning is all that I need, and a blast of electricity that runs at top speed. Shimmy your ribs, I'll stick in the knife. Gonna jumpstart my creation to life. I wanna bring someone to life, turn back the years. Do it with laughter and do it with tears.
My Own Version of You, Bob Dylan, qua su Controradio. 22:04, le lettere d'amore di Bob Dylan adolescente alla fidanzatina del liceo sono state vendute a Boston per quasi $670,000. Un archivio senza precedenti, ha commentato la casa d'aste che ha coordinato la vendita dei 42 messaggi, ciascuno nella sua busta indirizzata a mano, inviati dall'allora 17enne Robert Robert Zimmerman alla coetanea Barbara Ann Hewitt. Intanto però, e proprio in questi giorni, il premio Nobel è stato costretto a un inconsueto mea culpa quando si è scoperto che nessuna delle firme dietro una serie di stampe su 900 copie dell'ultimo libro The Philosophy of Modern Song era di suo pugno, erano state tutte apposte a macchina. Messo alle strette, Dylan ha fatto mea culpa ed è davvero inconsueto per questo musicista e poeta di 81 anni celebre, oltre che per la sua musica, per essere schivo e ritroso fino alla maleducazione. In un lungo messaggio sulla sua pagina Facebook, questo leggendario autore ha spiegato di aver sofferto di vertigini durante la pandemia e che questo disturbo, assieme alle restrizioni imposte dal Covid, avevano reso impossibile apporre il suo autografo su tutte le copie dell'edizione speciale messa in programma da Simon & Schuster. Dylan ha usato così un autopen, un meccanismo che replica automaticamente la firma di una persona per apporre il suo nome sul frontespizio del libro e dietro le stampe. C'erano scadenze contrattuali da rispettare, mi hanno assicurato che è qualcosa che si fa nel mondo dell'arte, ma è stato un errore di giudizio da parte mia, si è giustificato il musicista spiegando che sta lavorando con l'editore e con i partner della sua galleria d'arte per rettificare lo sbaglio. Si è scusato anche Simon & Schuster, che ha pubblicato il libro. I fan che hanno acquistato le copie autografate saranno rimborsati, così come i clienti della galleria britannica Castle che avevano comprato le stampe firmate con autopen potranno ottenerle, ma dovranno rispedire al mittente il certificato di autenticità. Gli autografi di Dylan hanno un mercato. Dopo il successo della vendita delle lettere d'amore al liceo, sta per essere messo all'incanto il manoscritto di una delle sue più famose canzoni, Desolation Row del 1965, è la cifra stimata alla vigilia è di ben $425,000. Sinceramente non avevo proprio capito questa sua spiegazione delle vertigini durante la pandemia e che quindi era reso impossibile apporre il suo autografo. Proprio sento un po' rumore di aggrapparsi sui specchi, insomma.
Eccoci qua. Noi suoniamo e voi state di là, noi sudiamo e voi bevete già, noi soffriamo e voi ridete, ma anche lei quella sera rideva e sembrava sincera, aveva tacchi, spilli, orecchie, anelli, amici e tricchi tracchi, mi guardava sicura e io a vedermi mettevo paura, ma lei mi dice in un orecchio vieni andiamo giù a ballare, allora mambo sudando, attento al tempo, se non mi inciampo, struscia coscia contro coscia, striscia che pari una piscia, bacia il collo con un'audacia, struscia lascia dove non cuoci il sole. Dopo noi, barcollando usciamo un taxi e poi a casa mia la notte beve lei, dice stanotte non possiamo ma domani ti regalo la felicità che non si può cambiare, che batte nella testa e non ti fa soffrire, la coscia che ti do serve ad amare, e il piede contro il tuo lo uso per ballare, allora mambo, mambo sudando, attento al tempo, se non mi inciampo, struscia coscia contro coscia, striscia che pari una piscia, bacia il collo con audacia, struscia lascia dove non può c'è il sole, allora mambo, mambo sbariando, io sto sudando, spingendo il gambo.
Azienda francese, i doveri lavorativi sono importanti, ma anche il benessere dei dipendenti è tenuto molto in considerazione. E secondo questa società, la tattica giusta per creare un buon ambiente lavorativo è certamente una buona collaborazione in ufficio, ma anche frequentarsi al di fuori dall'ufficio. Mr. T, e questo è il nome in codice, che risulta dai documenti del Tribunale di Parigi, non ha aderito alla policy di questa azienda e si è spesso rifiutato di uscire con i colleghi, così tante volte che l'azienda l'ha licenziato per queste sue mancanze. Mr. T ha giustificato la sua assenza dalle serate in compagnia dei colleghi spiegando che le loro uscite consistevano in pratiche umilianti a sfondo sessuale e condite da moltissimo alcol. Il tribunale ha dato quindi ragione a Mr. T, che comunque ha lasciato l'azienda visto che non si trovava a suo agio con la filosofia aziendale. Rinunciare alle serate con i colleghi non era una mancanza di rispetto, ma l'espressione della sua libertà. Questo caso è sicuramente particolare, ma in generale diciamo un buon rapporto tra i colleghi è sempre, diciamo, non generalmente, sempre un buon presupposto per una maggiore produttività e anche un ambiente di lavoro sereno, insomma, così si va più volentieri al lavoro. Un recente sondaggio condotto su 5.000 intervistati in Europa, di cui 775 in Italia, ha valutato l'equilibrio tra lavoro e vita privata, smart working e la normale socializzazione fuori ufficio. I dati dicono che più del 65% degli intervistati ha contatti con i propri colleghi fuori dagli orari lavorativi e il 34% di essi ha anche contatti extra lavorativi con i propri manager. Per il 97% dei professionisti le relazioni positive sul posto di lavoro sono importanti e proprio l'Italia emerge come uno dei primi paesi che dà maggiore importanza alle relazioni personali con colleghi e manager rispetto agli altri paesi. In Italia l'89% delle persone ritiene che avere buoni rapporti con i propri colleghi sul posto del lavoro influisca positivamente sulla produttività. Il 77% considera che ciò valga anche per le relazioni con il proprio manager. In Francia questa percentuale scende al 73%. Va benissimo. Però non ti possono obbligare appunto di fare una cosa del genere, insomma, se magari già passi 8 ore di ore appunto di tempo con i tuoi colleghi e poi ti obbligano quasi di uscire anche alla sera con loro, magari sei una persona che non ama uscire, piuttosto preferisce fare altre cose con la sua famiglia, con i propri amici intimi o semplicemente stare sul divano, nessuno dovrebbe poterti licenziare per una cosa del genere. Mi sembra veramente assolutamente, diciamo, assurdo.
been hanging around you for days. But when I lean in, you just turn your head away. Whoa, no, you didn't mean that. She said, I love the way you think, but I hate the way you act. 'Cause I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you.
Quando viene la sera, solo per te, su Controradio.
Oh,
titolo di questo brano di Brian Ferry è Driving Me Wild, uscito nel 2014 dall'album Evermore. Da decenni nella top 10 nella classifica delle strade più costose d'Europa e del mondo, quest'anno via Monte Napoleone si prende però la prima piazza nel vecchio continente, davanti a New Bond Street di Londra e di Avenue des Champs-Élysées di Parigi. La graduatoria è frutto del report Main Streets Across the World, curato dalla società immobiliare americana Cushman & Wakefield, che analizza il valore degli affitti delle principali vie commerciali in 92 città. A livello mondiale si prende Milano, questa via Monte Napoleone, la terza posizione, sia per i canoni medi di locazione pagati dai brand, che sono 14.547 euro al metro quadrato, che per i listini della merce in vendita. Solo la Fifth Avenue di New York, con valori di 21.076 euro al metro quadro, e la Tsim Sha Tsui di Hong Kong, con valori di 15.134 euro al metro quadro, superano la via principale del quadrilatero della moda. Nella classifica delle vie più care, la crescita della quotazione di via Monte Napoleone di Milano è avvenuta grazie al ritorno del turismo a livelli pre-pandemici, soprattutto quello americano, e all'interesse di tutti i più importanti marchi del fashion a investire sull'apertura e rinnovo di negozi fisici, nonostante un'economia in difficoltà e previsioni a breve e medio termine per nulla confortanti. Però sono veramente assurde, diciamo, questi prezzi davvero sono assurdi, perché non parliamo a 14.000 mensili, ma a metro quadro.
Lo faccio per me, rimango in silenzio, tu fallo per te, non muovere un passo. A volte mi sembra di scivolarti addosso. Non so bene che dire, vorrei che le giornate passassero più rapide, il tempo ci facesse dormire. Come ci fa bene il silenzio, come un cuscino sulla schiena quando sei stanco. Ci fa bene il silenzio, come un cuscino quando sei stanco. Sei così chiusa, lo so, sono crollati i ponti, ora dove vado? Lenta mi addormento, così almeno sulla schiena quando sei stanco. Come ci fa bene il silenzio, come un cuscino quando sei stanco, come un cuscino se sei stanco.
E alle 22:25 minuti, sicuramente siete stanchi dopo una giornata lavorativa, ma anche se non è stata lavorativa, insomma, è sempre una giornata dietro di noi e quindi ci vuole un giusto riposo. Quindi noi ci salutiamo adesso, ci sentiamo domani sera dalle ore 20:30 qua su Controradio. Buonanotte da Sania Lucic.
For the many ones, I forgive you, boy. here is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. I have a dream and see the light. Don't put it out. But she's alright, yeah, she's my sister. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me